Partito e sindacati. L'agitazione impostata dal Centro Sindacale degli Operai Metallurgici per una revisione del contratto collettivo pone nuovamente, e in forma energica, il problema dei rapporti tra partito e sindacati. Ha fatto qualcosa il partito per risolvere questo problema, che è fondamentale, nel senso indicato dalle decisioni dei due congressi dell'Internazionale Comunista? Il partito non ha fatto nulla. Questo può essere affermato senza paura di smentite. Il problema può essere risolto in modo conveniente e storicamente concreto solo per l'impulso e la spinta delle masse illuminate dall'azione educativa del partito e guidate dagli operai iscritti al partito e disciplinati alle parole d'ordine emanate dal partito. Poiché un'azione educativa di propaganda non è stata svolta dal partito, poiché nessuna parola d'ordine è stata emanata, poiché il problema non è stato neppure posto lontanamente in discussione, è dato poter affermare perentoriamente che il partito, come organizzazione centrale, nulla ha fatto per risolvere questo problema fondamentale dell'Internazionale Comunista. È storicamente documentabile che in Italia gli operai metallurgici sono all'avanguardia del proletariato. Ogni loro agitazione di carattere nazionale apre una fase di agitazioni nazionali per tutte le altre categorie industriali. Ciò significa che la centrale metallurgica ha determinato con la sua iniziativa l'aprirsi di una nuova fase di agitazioni e di scioperi di carattere nazionale senza che l'organizzazione centrale del partito abbia creduto finora utile esprimere la sua opinione, lanciare una parola d'ordine per i compagni metallurgici, disciplinarli per il conseguimento dei fini propri del partito. In ogni centro industriale, gli operai metallurgici sono il perno del movimento rivoluzionario. Ogni loro vittoria, come ogni loro sconfitta, non può lasciare indifferenti le altre categorie. Le altre categorie possono essere costrette a entrare in lotta. L'agitazione può improvvisamente mutarsi da corporativa in politica. Come potrebbe e come può il partito rimanere estraneo, assistere da semplice spettatore a simile agitazione? Come devono dunque comportarsi le sezioni per non essere scomunicate, per non essere tacciate di indisciplina, di leggerezza, di anarchismo? La fraseologia massimalista ha logorato, rigirandosela in bocca con la lingua molto agile, l'espressione «il periodo attuale è rivoluzionario». La nozione concreta di questo aforisma avrebbe dovuto condurre il partito al massimo sforzo di organizzazione e di concentrazione delle energie rivoluzionarie. Avrebbe dovuto condurre alla liquidazione di tutti i residui ideologici e tattici della tradizione della Seconda Internazionale. Poiché il periodo che attraversiamo è tipicamente rivoluzionario, non possono più esistere per gli iscritti al partito, per chi vuole lealmente, secondo gli impegni volontariamente e liberamente assunti, rispettare le deliberazioni dei congressi, non possono più esistere questioni corporative. Non solo deve essere assurdo che dall'alto, dal centro, in mano ai iscritti al partito, partano agitazioni di carattere angustamente corporativo, ma se dal basso, dalle masse, urge la spinta a movimenti per gli orari e i salari, tutte le energie rivoluzionarie devono essere scatenate per adeguatamente organizzare e educare le masse, per indirizzare questa spinta agli obiettivi massimi della classe operaia, all'abbattimento del potere borghese e all'instaurazione del potere proletario. La nozione concreta di questo aforisma avrebbe dovuto condurre a questa conclusione. Poiché le questioni corporative non hanno un significato, poiché non è possibile la classe operaia fare nuove, reali conquiste nel campo sindacalista, sia essa la tattica usata, quella del riformismo parlamentare, sia essa la tattica del riformismo a colpi di pugno, quale compito si impone ai sindacati professionali? Le masse operaie italiane hanno manifestato una volontà reale in questo campo come nessun altro proletariato del mondo. Le masse italiane vogliono dirigenti sindacali iscritti al Partito Socialista. Le masse italiane difficilmente si lasciano trascinare dalla fraseologia anarchica. Con questa loro chiara e concreta volontà, le masse italiane chiaramente e concretamente significano di comprendere che esse non potranno compiere la loro missione storica senza passare per il periodo della dittatura, dello Stato operaio. Le masse comprendono che è necessario un loro partito indipendente di classe. Tanto lo comprendono, tanto diffusa è questa persuasione che i sindacati anarchici, per opportunismo demagogico, fanno aderire la loro organizzazione apolitica alla Terza Internazionale, all'Internazionale della dittatura proletaria. In nessun paese la situazione era così favorevole come in Italia per attuare quella stretta unione, organica e gerarchizzata, non per via dei patti d'alleanza che pongono i funzionari sindacali non eletti, non emanati dai congressi allo stesso livello politico dei dirigenti, il partito, eletti, emanati dai congressi dell'avanguardia proletaria, tra i sindacati professionali e il partito, che è uno dei punti fondamentali della Terza Internazionale, perché è una delle condizioni fondamentali per il successo permanente della rivoluzione comunista. Sin dai tempi di Zimmerwald, il compagno Lenin aveva indicato come compito immediato degli aderenti all'ala sinistra zimmerwaldiana la creazione dei gruppi socialisti di fabbrica e di sindacato. Oggi ancora, dopo 5 anni, il problema non è stato neppure esaminato dal partito italiano che aveva aderito a Zimmerwald. Così come non è stato esaminato il problema dei consigli di fabbrica, che immediatamente tende allo stesso scopo a distruggere il vecchio tipo di organizzazione sindacale, per creare un tipo nuovo, originale, proprio del periodo storico che attraversiamo, agile, dinamico, perché espressione delle forze immanenti della classe operaia in continua trasformazione e in continuo sviluppo. Così come non è stato esaminato nessuno dei problemi di massa, dimenticando o non avendo compreso affatto il primo principio del marxismo e dell'internazionale comunista. La rivoluzione operaia e il Soviet, sua espressione concreta, o è un movimento delle più profonde masse o non è. La mentalità piccina e accademicamente piccolo borghese del socialismo italiano tradizionale si manifestò invece e si esaurì miseramente nei tentativi di costruire piani letterari per la creazione d'ufficio del sistema dei Soviet. Il partito, non essendosi curato delle volontà storicamente reali del proletariato, tantomeno si curò delle volontà reali immediate del capitalismo. I capitalisti hanno in brevissimo tempo costituito una propria organizzazione sindacale fortissima, collegata ai fasci, alla Guardia Regia, al militarismo avido di imporre la dittatura della sciabola. I capitalisti hanno dedicato milioni a centinaia per rendere efficace questa loro organizzazione. Hanno con questi milioni creato un servizio postale privato. Hanno creato libelli per diffondere notizie false e per condurre un'incessante campagna di denigrazione e diffamazione dei capi sindacali operai. Si dice perfino che una buona parte dei tanks, fabbricati col consenso dei sindacati nelle officine italiane, siano tenuti per il servizio privato dei capitalisti stessi. Tutto questo lavoro di organizzazione del capitalismo è sfuggito al partito, o, se non è sfuggito, è stato solo visto da un punto di vista letterario, dal punto di vista di chi crede di essere socialista e rivoluzionario perché commenta «L'avevo detto io che i borghesi sono dei reazionari, aveva ragione Marx», eccetera, eccetera. Così oggi, mentre l'agitazione metallurgica riapre un periodo di agitazioni intense, quando il periodo rivoluzionario può, da un momento all'altro, lanciare il partito nell'azione, il movimento italiano si trova non solo a non aver risolto praticamente il problema dei rapporti tra partito e sindacati, ma a non aver neppure posto il problema in discussione. Il movimento proletario italiano si trova ad essere campo di azione di due partiti politici, quello ufficiale e quello di fatto costituito dai capi dei sindacati. Per informazioni sulle conseguenze derivanti da situazioni così equivoche, leggete attentamente la polemica Radek-Levy sugli ammaestramenti della rivoluzione ungherese, ma purtroppo la storia è una maestra senza discepoli. L'Ordine Nuovo, 21 agosto 1920.